Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo considerato 1 Pietro 5:5, dove fra l'altro abbiamo visto varie cose, ma abbiamo visto che la cosa più terribile possibile, ma abbiamo visto due cose: abbiamo visto la cosa più terribile possibile e abbiamo visto la cosa più meravigliosa possibile. La cosa più terribile possibile è di avere Dio contro di te, e abbiamo visto che Dio è contro, resiste, combatte contro i superbi. Che orribile avere il Signore dell'universo contro di te. Non c'è alcun nascondiglio in tutto l'universo per chi ha Dio contro di lui. Dio è contro i superbi, gli orgogliosi. Invece abbiamo visto la cosa più meravigliosa possibile, più di quanto possiamo veramente concepire. E quello è di ricevere l'abbondante grazia di Dio. E Dio dà la sua grazia agli umili. Quindi voglio leggere di nuovo 1 Pietro 5:5 e da lì proseguire con il brano di oggi, che sarebbe il versetto 6 e 7. Similmente voi giovani, siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Oggi vogliamo, con l'aiuto di Dio, considerare la verità meravigliosa nei versetti 6 e 7. Inizio rileggendo la prima parte di 6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Il dunque qua si riferisce al fatto che Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dunque sempre si riferisce, e questo è un brano che, se ricordate, ho detto la settimana scorsa, non c'era tempo di fare il tutto, abbiamo diviso questo pensiero. Alla luce del fatto che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili, come dobbiamo vivere? Pietro ci spiega. Come dobbiamo vivere per godere la grazia di Dio? Dobbiamo umiliarci. Dobbiamo umiliarci sotto la potente mano di Dio. Allora, c'è una cosa da notare che non è scritto, ma è scritto. Cosa dà Dio per primo? Qui c'è un comandamento: umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Ma cosa? C'è un ordine da notare. L'ordine è: Dio dice, fate questo, cioè umiliatevi, e ci sarà una benedizione. Dio vi darà la sua grazia. Capendo quello, vi do il comandamento: umiliatevi. Cioè, prima Dio ci spiega cosa serve per essere benedetti, e poi ci comanda di fare quello. Il fatto che Dio ci comanda di fare quello che ci porta benedizioni ci mostra qualcosa di meraviglioso del cuore di Dio. Dio vuole benedirci. Avrebbe potuto dire: voi volete vivere nel peccato, perché vogliamo di natura vivere nel peccato, vi lascio nel peccato, non vi spiego come essere benedetti, anzi sarò un Dio giusto e vi punirò. Ma cosa fa Dio? Cosa fa Dio? Cosa fa Dio dall'Antico Testamento? Cosa vediamo in Genesi 4 che dice a Caino: perché il tuo volto è abbattuto? Se fai il bene non ti rialzerai il volto? Cioè, cosa fa Dio dall'inizio? Spiega come camminare in modo di essere benedetti. Ci comanda di camminare in modo di essere benedetti. Dio ama benedire. Dio ama versare la sua grazia. Che amore e bontà nel cuore di Dio verso di noi. Quindi, per ricevere la grazia di Dio, e non c'è nulla di superiore, di confrontabile alla grazia di Dio, dobbiamo umiliarci sotto la sua potente mano. Allora, per poter umiliarci sotto la potente mano di Dio, in modo da poter godere la sua grazia, consideriamo cosa vuol dire in pratica umiliarci sotto la sua mano. L'umiltà non è tanto quello che fai, anche se poi porta a fare, ma è quello che sei. L'umiltà non è qualcosa che fai, è quello che sei dentro, che poi controlla quello che fai. La vera umiltà inizia, la sua base è essere cosciente sempre, riconoscere, non solo sapere, ma riconoscere che noi non meritiamo alcun bene. Perché Dio è la fonte di ogni bene, non esiste bene se non da Dio, e da Dio meritiamo solo male, per merito. Allora, non posso mai essere umile se non tengo in mente che io non merito nulla tranne il male. Ogni bene che esiste, che mai godiamo, viene proprio da Dio. Ogni nostra capacità. Sei bravo o brava in qualcosa? Sì, certo, tutti abbiamo qualche capacità, chi di più, chi di meno, ma chi questo campo, chi quello. Ma da dove viene la nostra capacità? Cosa hai che non hai ricevuto? Hai un buon lavoro? Hai soldi? Hai intelligenza? Hai una certa forza? Tutto viene da Dio, siamo debitori a Dio per tutto, la vita stessa. Ma questo bene che abbiamo non dovremmo avere, perché noi non abbiamo fatto altro che peccare contro Dio dalla nascita. Noi non abbiamo glorificato Dio come Egli merita. Noi non abbiamo ringraziato Dio come Egli merita. Allora, alla luce del nostro comportamento, alla luce del nostro cuore, cosa meritiamo da Dio? Tormento eterno. Rispinti dalla presenza di Dio, quindi rispinti da ogni bene. Ma nonostante che noi meritiamo solo il male, Dio ci ricolma di beni. Allora, tenere questa realtà sempre in mente è la base dell'umiltà. Sapendo di non meritare alcun bene da Dio, e sapendo che ogni bene viene da Dio, l'umiltà ci porta poi ad accettare con cuore tranquillo qualsiasi cosa che la provvidenza di Dio ci dà, in bene e in male, come fece Giobbe. Quando mi arriva un male, dico, abbiamo accettato i beni, non possiamo accettare anche i mali? Chi è che si lamenta quando Dio dà un bene che la persona non merita? Chi si lamenta? E se un bambino disubbidisce e i genitori dice, dovevo punirti, ma vieni che ti do un regalo e ti porta a una cosa speciale, anche se in base al tuo comportamento avrei dovuto farti stare tutto il pomeriggio in punizione, in castigo. Quel figlio dice, no, mica è giusto, non voglio che tu mi tratti un'ingiustizia, puniscimi. Hai mai sentito un bambino dire quello a suo papà, sua mamma, che vuole dimostrare grazia? Avete mai sentito la frase da un bambino o un bambino grande? Non è giusto. Ma si dice quello mai quando riceve la grazia? Si dice non è giusto. O l'altra voce nel cuore, non è giusto. Ma si dice quello mai quando riceviamo la grazia? Chi che si alza il pugno a Dio quando benedice con un'esima benedizione non meritata, dice, non è giusto Dio. Chi lo fa? Io non l'ho mai fatto. Tu hai fatto? Allora, l'umiltà vuol dire che come accetto la grazia che non merito, accetto il male che non merito, perché merito di peggio. Ma non solo accetto, stringendo i denti. No, no, l'umiltà vuol dire accettare senza agitarci, senza lamentarci, senza turbarci, sapendo di meritare molto di peggio. Possiamo restare tranquilli nel nostro cuore sapendo che Dio è giusto e buono e che già sta gestendo la nostra vita secondo il suo piano perfetto, per grazia, per il nostro bene eterno. Quindi umiliarci sotto la mano di Dio vuol dire, prima di tutto, tenere in mente che non meritiamo alcun bene, ma piuttosto il male, e questo ci porta ad accettare il male che arriva con un cuore tranquillo. Umiliarci sotto la mano di Dio vuol dire anche vivere per la gloria di Dio e non per la nostra. Chi è umile sa e si ricorda e pensa al fatto che solo Dio merita la gloria e quindi non cerca mai gloria per se stesso. Piuttosto, e per questo chi è umile, vivendo per la gloria di Dio, quando ha una decisione, come passare questo tempo, come spendere quei soldi, cosa rispondere, non cerca la sua preferenza. Una persona umile non vive per la sua preferenza. Non direbbe mai, ma non mi piace fare quello. Non c'entra nella sua mente. Che non vive per i suoi piaceri come se fosse degno di fare come piace. Dice, quello porterebbe gloria a Dio più di quello. Allora chi sono io se non un servo che vivo per la gloria di Dio? Io farò quello. Invece qual è la tendenza naturale? Ma non mi piace di fare quello, non è mia preferenza. Io preferisco di fare quel tipo di lavoro. Allora a quel punto mi sto dicendo, io merito quello che preferisco. Giusto? Chi è umile dice, io non merito niente. Io esisto per la grazia di Dio e per la grazia che non sono distrutto, anzi sono ricolmo di benedizioni. Certo, io ho una possibilità di glorificare Dio, io faccio quello. Questo fa parte di essere umile, vivere per la gloria di Dio. Un altro aspetto di essere umile, di umiliarci sotto la potente mano di Dio, è di essere umili nei confronti delle altre persone. Perché sappiamo di non meritare nulla, sappiamo che non abbiamo nessuna capacità o intelligenza che non abbiamo ricevuto da Dio e quindi non abbiamo nulla che ci fa essere superiori a loro. E se mi sono affaticato più di loro, cosa dice Paolo? Dice, mi sono affaticato io più degli altri apostoli, ma non era io, ma era la grazia di Dio in me. Cioè lui sapeva onestamente che si era faticato più degli altri. Non nascondeva il fatto, era la verità, ma sapeva che non era lui. Era la grazia di Dio in lui. E quindi non poteva nemmeno innalzarsi per quello. E allora, umiliarci sotto la potente mano di Dio vuol dire prima riconoscere di non meritare alcun bene, perciò riaccettare quello che Dio mi manda con cuore tranquillo. Vuol dire vivere alla gloria di Dio in ogni mia decisione, non alla mia preferenza, come se io avessi un certo diritto, e vuol dire essere umile nei confronti con gli altri, perché io conosco il mio cuore, io conosco il mio peccato, non vedo tutto il loro cuore, ma vedo tanto del mio, e re malvagio, e quello che sono per grazia, allora sono umile nei miei rapporti con gli altri. Questo è un esempio pratico di cosa vuol dire umiliarsi sotto la potente mano di Dio. Allora, Dio ci comanda di umiliarci sotto la potente mano di Dio. Potrebbe sembrare a prima vista, ma quello mi porterebbe ad essere calpestato dagli altri. Se io sono così, se io vivo così, in questo mondo sarò calpestato sicuramente. Potrebbe sembrare così. Ma non è come potrebbe sembrare. Perché i comandamenti di Dio non sono gravosi. Dove devo umiliarmi? Sotto la potente mano di Dio. Allora, per poter umiliarmi con gioia sotto la mano di Dio, devo ricordare che la mano di Dio è la potente mano di Dio. Dio è potente, Dio è onnipotente. Quindi, nulla ostacola il suo controllo del mondo. Dove mi sto mettendo quando mi umilio sotto la potente madre di Dio, sotto il controllo, e come vedremo fra qualche attimo, sotto la cura di Dio. E nessuno può calpestarmi lì se non è che fa parte del piano di Dio. Sto mettendomi nel posto più sicuro, l'unico posto sicuro in tutto l'universo, sotto la potente mano di Dio. Quindi io posso umiliarmi, perché devo, basta guardare chi è Dio e dove devo umiliarmi, sotto la sua potente mano, e io posso restare tranquillo. Cosa succede quando ci umiliamo sotto la potente mano di Dio? Il risultato sarà più meraviglioso di quanto possiamo immaginare. Leggo di nuovo versetto 6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno. Quando noi ci umiliamo sotto la mano di Dio, accettando per fede tutto quello che Egli fa nella nostra vita, Dio ci innalzerà al tempo opportuno, ovvero al tempo giusto, al tempo che Egli ha stabilito. Sarà Dio ad innalzarci. Nel mondo, gli uomini cercano continuamente di innalzarsi da soli. Poi si innalzano gli uni gli altri. Ognuno di noi ha la tendenza di natura di innalzarsi. Vediamo questo già nei bambini piccoli. Vogliono essere superiori agli altri, vogliono essere i più bravi, i più veloci, le più belle. Cioè, già in bambini vediamo questa tendenza non di fare il proprio meglio, ma di superare gli altri. Questo concetto di voler innalzarsi, essere un gradino sopra qualcuno. E se io sono il più piccolo, allora almeno un cane, un gatto posso essere superiore a lui, innalzarmi sopra e comandare. Cioè, c'è la tendenza nell'uomo di voler innalzarsi. Vediamo questo in ogni ramo della società. L'uomo vuole innalzarsi. Questo è l'andazzo del mondo da sempre. L'uomo vuole innalzarsi da solo. Delle volte non riesco a far credere agli altri che io ho qualche grande merito, allora mi chiudo in casa e immagino, mi innalzo nella mia mente. Cioè, se non riesco a convincere gli altri, almeno posso autoconvincermi che io sono più bravo e sto lì pensando dentro di me. E vediamo anche questo nella società di oggi. Però quando ci innalziamo da soli è una forma di orgoglio, di superbia, e Dio resiste ai superbi. Perciò chi si innalza sarà abbattuto eternamente da Dio. Forse sarà abbattuto parzialmente già in questa vita, forse no, ma sicuramente sarà abbattuto al giudizio finale per tutta l'eternità. Al contrario, quando ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, quando noi ci abbassiamo, sarà Dio stesso ad innalzarci. E quando Dio ti innalza, nessuno può abbatterti giù. Non esiste alcuna forza in tutto l'universo che riesce a battere giù chi Dio ha innalzato. Perciò quando Dio ti innalza, non devi combattere per restare in piedi. Non so se qui c'è il gioco che c'era da noi quando ero bambino, si chiamava Re della Montagna. Ricordate questo gioco? Qua, noi trovavamo una collina, che poteva essere una collina di 3 metri di diametro, una collina un metro di altezza, basta che sia un punto più alto. E noi, 5, 8, 10 bambini, maschietti chiaramente, mettevamo lottando tutti contro l'uno l'altro per diventare il re della montagna. Allora chi era il più forte per qualche minuto arrivava in cima. Io sono più forte, chiaramente a quel punto se eravamo in 8, gli altri 7 tutti contro di lui. Tutti cercando di batterlo giù. Nessuno riusciva a restarci tanto tempo. Allora, finalmente viene battuto giù, un altro si mette come il re, si innalza. Per quanto tempo? Non si poteva mai riposarsi in cima, perché c'era chi voleva batterti giù sempre. Ed è così la vita. Così la vita, se uno ci arriva a rinalzarsi, può dormire tranquillo sapendo che resterà sempre in alto? o deve sempre preoccuparsi di come potrebbe cadere in qualche modo. C'è sempre chi vuole farlo cadere. Invece, quando Dio ti innalza, puoi dormire tranquillo. Perché non sei arrivato con la tua forza e non deve restare con la tua forza. È Dio che ti ha innalzato e Dio ti terrà in su e puoi dormire tranquillo per tutta l'eternità, riposarti nella cura di Dio. Godere le benedizioni di Dio. È meraviglioso quando Dio ti innalza, però dobbiamo stare attenti. Perché se non teniamo bene in mente quello che ci insegna questo versetto, possiamo essere scoraggiati, delusi, confusi. Spesso un credente si umilia e poi non vede i risultati, non vede la cura di Dio, resta giù. Ma scusami Signore, mi sono umiliato, ma mi stanno calpestando, non mi stai innalzando. E comincia a dubitare la cura di Dio. Qual è il problema? Dio non ha mantenuto la sua parola? No, non è quello il problema. Il problema è che quel credente non sta ricordando che il brano dichiara che Dio innalzerà quel credente che si umilia al momento opportuno. Dio ci innalzerà quando ci umiliamo al momento opportuno, al momento giusto. Non ci innalza quando decidiamo noi. Non ci innalza quando crediamo noi che sia il momento giusto. Ci innalza al momento giusto che sa solo Lui. Solo Dio sa il momento giusto. Però dobbiamo assolutamente ricordare che la cura di Dio è costante anche quando non ci ha ancora innalzato. Cioè, il fatto che Dio non mi ha innalzato ancora non vuol dire che non mi sta curando. Vuol dire che mi sta curando ancora nello stato di umiliazione. Nel piano perfetto di Dio, prima c'è la stagione, che delle volte dura tutta la vita, dell'umiliazione. E poi c'è l'innalzamento che dura per sempre. Vediamo, c'è da dire che noi non conosciamo i tempi di Dio. Noi vorremmo essere innalzati quando? Almeno ieri. Almeno oggi, visto che non ha fatto ieri. Ma Dio ha il suo progetto perfetto per noi e lo scopo di Dio non è di darci una vita facile sulla terra. Lo scopo di Dio è infinitamente più grande, è quello di prepararci per un'eternità nella sua presenza. E per questo serve una stagione di umiliazione prima che Dio ci innalza. Ricordatevi che abbiamo l'esempio perfetto di questo in Gesù Cristo. Egli si è umiliato davanti a Dio Padre, è stato obbediente fino alla croce e poi al tempo stabilito Dio lo ha sovranamente innalzato. Vi leggo da Filippesi 2. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Con la sua umiliazione Gesù ha acquistato la nostra salvezza, però ci ha anche dato un esempio da seguire, mostrandoci quello che è la vera vita cristiana, cioè fidarci di Dio, umiliarci, fidandoci del piano di Dio, del tempo di Dio, della cura di Dio. E al suo tempo Dio si innalzerà. Gesù ci ha dimostrato cos'è camminare per fede. E Dio qui, in questo brano di oggi, ci comanda di camminare per fede, umiliandoci sotto la potente mano di Dio. E sarà Dio a innalzarci per l'eternità. Quindi, o camminiamo per fede, fede in Dio, umiliandoci sotto la sua potente mano, oppure camminiamo per fede in noi stessi, cercando di innalzarci da soli, cercando di arrivare alle benedizioni con le nostre forze. E chi si innalza sarà abbassato, chi si umilia sarà innalzato. Dio ci mette davanti la nostra scelta. Il brano continua con un privilegio meraviglioso che può trasformare la nostra vita. Quando noi ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, che è un atto di fede, Dio accoglierà la nostra fede, avrà una perfetta, amorevole cura di noi. Dio ha cura di chi si umilia sotto la sua mano, e perciò quella persona può gettare tutti i suoi pesi, preoccupazioni su di Dio. Chi si umilia davanti a Dio può riposarsi nella cura di Dio, perché sarà curato perfettamente. Quindi, questa è la verità preziosa che leggiamo nel versetto 7. Gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Quando ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, possiamo gettare ogni nostra sollecitudine su di Dio. Cosa vuol dire? Un bel versetto. Ma cosa vuol dire in pratica gettare ogni sollecitudine su di Dio? La parola sollecitudine potrebbe essere tradotto anche come preoccupazione. Sono tutte quelle cose che ci pesano. Sono i pensieri, le ansie, le preoccupazioni che ci sono di peso giorno in giorno. La vita terrena è piena di pesi per tutti gli uomini. Ricchi, poveri, giovani, vecchi, uomini liberi, schiavi. Chi è che non ha pesi e preoccupazioni? Tutti hanno pensieri come potrebbe andare domani. L'uomo ha preoccupazioni perché? Perché non è in controllo della propria vita. Delle volte, fino a un certo punto, l'uomo riesce a portare i pesi dei suoi problemi. Si sente forte. Si sente in controllo. Si sente in controllo. Non lo è. Non lo sa. Ma crede di essere in controllo. Ma prima o poi i pesi diventano così pesanti che cominciano a schiacciare quell'uomo. In un certo senso, le sollecitudini, le preoccupazioni ci fanno più male dei problemi stessi della vita. Anche se tutto sta andando bene oggi, il nostro cuore può essere aggravato dai pensieri di come potrebbe andare domani. Non è che tu hai avuto momenti in cui non c'erano grossi problemi, ma il tuo cuore non stava bene perché stavi pensando a quello che potrebbe succedere. Le ansie possono schiacciarci più dei problemi stessi. Che stupenda benedizione perciò che in Cristo, umiliandoci sotto la mano di Dio, abbiamo il privilegio prezioso di gettare ogni nostra sollecitudine su di Dio. Gettare vuol dire lasciare a Lui di risolvere le cose nel modo migliore. Vuol dire riposarci nella sua perfetta, sovrana provvidenza. Vuol dire guardare a Dio con fede per la grazia e la forza di andare avanti, fiduciosa che Egli darà la forza per superare qualunque prova che Egli ci permette. Dio è fedele. Gettare ogni sollecitudine su di Dio vuol dire credere la verità di 1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione, nessuna prova vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentate oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita, affinché la possiate sostenere. Quindi, gettare ogni sollecitudine vuol dire credere che Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze, le forze che Lui stesso ci dà. Gettare ogni sollecitudine su di Dio non vuol dire solo aspettare Dio senza fare niente. Anzi, dobbiamo impegnarci, però mentre ci impegniamo, ci fidiamo non dei nostri impegni, ma di Dio per i risultati, sapendo che sta portando avanti la sua opera eterna in noi. Vorrei fare un paragone della vita di cosa vuol dire gettare ogni sollecitudine su di Dio. Solo che è tanto difficile fare un paragone dalla vita, Perché non esiste nella vita nessuno che riesce a curarci come Dio ci cura. Quindi, tenendo quello in mente, che questa è una povera, un paragone povero, perché non si può fare uno vero, perché non c'è paragone, ma solo per comprendere meglio cosa vuol dire gettare ogni sollecitudine, ogni ansia, immaginate un bambino che ha, è un paese povero e ha i suoi pesi, i suoi preoccupazioni, ma dove verrà cibo, come essere curato, e ha un buon padre. Allora, un giorno si rende conto che le sue scarpe e deve camminare tanti chilometri al giorno per sopravvivere, si stanno consumando, e dove cammina ci sono anche tanti chiodi, pezzi di vetro, e servono scarpe. E allora cosa deve fare? Oh, cosa farò? Cosa farò? Cosa farò? Deve avere ansia? No. Deve informare suo padre. Allora lui non sa come e quando il padre opererà per provvedere qualcosa per lui, ma sa che non deve preoccuparsi. Lui non sa come farà il padre, ma sa che il padre farà. Ogni mattina questo bambino si alza con fame, con la fame, ma non deve preoccuparsi da dove verrà il suo cibo. Sa che suo padre provvederà il cibo per lui. Delle volte, per provvedere il cibo, il padre lo manda nei campi a lavorare. Li manda lì dove si può raccogliere i vari cibi che ci sono, che crescono naturalmente. Li manda al fiume per pescare. Ma il bambino sa che anche quando lui è ammalato e non può andare a cercare cibo come il padre lo manda solitamente, che il padre provvederà per lui in qualche altro modo. Quindi devi ubbidire, e delle volte il padre provvede tramite l'impegno del bambino, ma anche quando il bambino non è capace a impegnarsi, il padre sempre provvede. Quindi non devi preoccuparsi, può gettare il peso di come sul padre. Quando il bambino si ammala, non devi preoccuparsi, perché sa che il padre provvederà la cura giusta. Delle volte la cura giusta vuol dire che lui deve ricordare di prendere la medicina a certi orari. Però sarà il padre a portare il peso, non il figlio. Il figlio non riesce a capire come il padre fa tutto quello che fa. Non sa quando il padre farà qualcosa. Ma sa che il padre non mancherà mai nel provvedere la cura giusta. Il figlio ha fede nel padre, sapendo che il padre lo ama, sapendo che il padre è potente dal suo punto di vista, è onnipotente dal punto di vista del bambino, e sapendo che il padre non smette ad impegnarsi per il bene di quel figlio. Perciò, pur non capendo tutto quello che il padre fa, il figlio è tranquillo, perché getta ogni sollecitudine sul padre, sapendo che il padre ha cura di lui. Allora, chiaramente è solo un esempio povero. E dobbiamo capire che un padre umano non sarebbe in grado di curare ogni bisogno di un figlio. Però se possiamo capire da questo esempio cosa vuol dire gettare ogni sollecitudine su Dio Padre, perché ha cura. Vuol dire di ubbidire in tutti gli impegni che ci dà da fare, ma il peso lasciamo a Lui. Il peso per come andrà, il peso per come si farà, come potrebbe andare questo, non vedo, non devo vedere, non devo vedere. A quello ci penserà Dio. Quindi dobbiamo impegnarci, e spesso la cura che Dio provvede sarà tramite il nostro impegno, però gettare ogni sollecitudine su Dio vuol dire lasciare a Lui i risultati, e così essere tranquilli, non perché sappiamo come andrà a finire una data situazione, ma perché sappiamo che quella situazione sta nelle mani di Dio. Quanto diversa è la vita quando non si ha più alcuna sollecitudine? Sapete cosa vuol dire vivere senza sollecitudini? Mia moglie, mio marito sta in ospedale, mio figlio, i medici dicono che non sanno se sopravvivrà. Io devo impegnarmi e provvedere il cura al massimo, però posso non avere ansia. Signore, so che tu sei in controllo. So che i giorni della nostra vita sono scritti nel tuo libro prima che fossimo nati. Allora, grazie che questo andrà nel migliore dei modi. E se vuol dire che rimango solo, mi curerai da solo. Se vuol dire che mi permetterai di godere mio marito e mia moglie per un altro 5, 10, 20 anni, sarà quella la tua cura migliore. Grazie che non devo io essere ansia. Tu guiderai. E uno dice, ma come vivrà? Come vivrai se tuo marito muore? Come vivrai economicamente? Come farai con i figli? Io non so. Io non sono Dio. Ma un buon padre che non sbaglia mai nella sua cura. Anzi, parliamo di quello. Parliamo della cura di Dio. Perché il nostro brano ci insegna una meravigliosa verità, che il motivo per cui possiamo gettare ogni nostra sollecitudine su Dio è perché Dio ha cura di noi. E la sua cura è infinitamente superiore a qualunque cura umana. È una cura perfetta. Allora, ricordate questa frase. È una cura perfetta. La cura di Dio è una cura perfetta. Consideriamo in qualche modo come è una cura perfetta. La cura di Dio per noi è una cura perfetta perché comprende ogni dettaglio della nostra vita. Non riguarda solo le grandi cose, ma comprende perfino i dettagli più piccoli della nostra vita. In Matteo 10 Gesù spiega quanto profonda è la cura di Dio per i suoi figli. Vi leggo. Non temete coloro che uccidono il corpo e non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella ghena. Non si vendono forse due passi per un soldo o una moneta? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete di più, da più di molti passeri. Visto che Dio cura la minima creatura, come un passero, quanto di più curerà noi che siamo stati acquistati al caro prezzo del sacrificio di Gesù. Quando Gesù dichiara che perfino i capelli della nostra testa sono contati, non vuol dire che Dio sa il numero dei capelli, vuol dire, proprio come è scritto, che Dio controlla perfino i numeri dei capelli. La cura di Dio perfetta arriva a controllare i dettagli più perfetti della nostra vita. Controlla quante macchine saranno davanti a noi per far sì che passiamo o non passiamo sul prossimo verde del semaforo. Controlla tutto. Quindi, la cura di Dio è perfetta perché comprende ogni dettaglio della nostra vita. La cura di Dio è perfetta anche perché è basata sul suo amore per noi. L'amore di Dio per noi è così grande che li ha spinto a sacrificare il suo unigenito figlio per salvarci e prepararci per passare l'eternità con lui. Ricordatevi, Romani 8, nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù. Questo amore infinito e eterno porta Dio ad avere una cura perfetta a noi, perché è fondata sul suo amore per noi. La cura di Dio per noi è perfetta anche perché è gestita dalla sua conoscenza perfetta. Dio è onnisciente, sa gestire ogni dettaglio di ogni avvenimento, e questo gli permette di sapere sempre il modo perfetto di portare avanti tutti e tutto. Dio conosce ogni cosa, passato, presente e futuro, e quindi è impossibile che sbagli nella sua cura di noi. La cura di Dio è perfetta perché Dio è onnipotente e nulla può ostacolare la sua opera. Non solo sa la cosa perfetta, la cosa migliore, ma è potente da compiere la cosa perfetta in ogni caso. La sua mano è potente da fare tutto quello che lui decide, e questo gli permette di avere una cura perfetta. La sua cura è anche perfetta perché è una cura che ci basterà in ogni situazione, anche in mezzo alle prove più dolorose. In 2 Corinzi 12 l'Apostolo Paolo parla di come aveva una scheggia nella carne che era mandata da Dio, era qualcosa di orribile. E lui tre volte pregò al Signore di togliere questa prova che nel suo giudizio era troppo pesante. E la risposta di Gesù Cristo a Paolo era: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. E allora Paolo ha scoperto e ha detto a noi in questo brano che la grazia di Dio è sufficiente per il peso più grande, più doloroso della vita. La grazia di Dio è sempre presente perché Dio non lascia e non abbandona mai un figlio suo. Infatti, avendo la cura perfetta di Dio nelle debolezze, Paolo risponde subito dopo, il prossimo versetto, Cristo dice: la mia grazia ti basta, e Paolo scrive: perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Quindi la cura di Dio per noi è perfetta perché comprende la sua grazia che ci basterà per ogni prova. Lodiamo Dio e ringraziamo Dio perché la sua cura per noi è una cura perfetta. Quando viviamo per fede, quindi quando ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, Dio ha una cura perfetta di noi e perciò, essendo curati perfettamente, possiamo gettare su di Dio ogni nostra sollecitudine, ogni nostro peso, ogni nostra ansia e lasciare a Dio. Allora oggi in questo brano Dio ci ha mostrato delle verità importantissime che possono trasformare come viviamo questo breve tragitto sulla terra. Vi lascio qualche considerazione su come applicare queste verità nella vita nostra. Vi leggo ancora il brano. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi.